Siamo molto riconoscenti al Signore che possiamo venire insieme qui. Il fratello Müller l'ha appena detto, parola, ha impiegato la parola promessa nella sua preghiera. Io davanti a me ho 91 promesse che ho preso dalle sante scritture e sono tutti messi qui, l'uno appresso all'altro, 91. Sono promesse che Dio ha dato. E la parola promesso, di nuovo qua è scritto 58 volte, e per vedere che Dio ha veramente fatto, l'ha promesso e ha adempiuto. È glorioso. E una cosa è leggere che siamo figlioli della promessa e un'altra cosa di accettare e credere questa promessa con il cuore per viverla. Fratelli, sorelle, amici, sentitevi al vostro agio nel Signore. Siete tutti benvenuti nel nome al di sopra di ogni altro nome. Certamente abbiamo visite oggi che è qui presente per la prima volta. Vorreste alzarvi tutti coloro che sono qui per la prima volta? Abbiamo qualcuno? Per la prima volta vi potete alzare. Bene, Dio ti benedica, sorella, Dio ti benedica. Grazie, ce ne sono qualcuno. Abbiamo visita dall'Africa del Sud, dell'Angola e di tante dell'Europa dell'Est. E siamo molto riconoscenti al Signore. Abbiamo saluti dalla Finlandia, Danimarca, degli Stati Uniti, della Nuova Zelanda, dell'Australia, del Pakistano, l'India, la Romania, l'Italia. Là ho fatto una piccola rimarca. Tutta l'Africa, il Congo, l'Africa del Sud. E nella Repubblica del Congo ci sono circa 2.000 fratelli e sorelle che sono radunati con il nostro fratello Dottor Mbim e ascoltano e vedono insieme a noi. Abbiamo saluti dal Kenya, sempre di nuovo i fratelli mandano i saluti da tutti questi paesi. Andremo solo brevemente sulle cose politiche che succedono adesso. Abbiamo notato che con Israele e con Gerusalemme le cose seguono il loro corso e veramente si tratta soltanto ancora di pace, sempre di pace. E se la Scrittura dice e predice, quando diranno pace e sicurezza, allora avverrà come il dolore di una donna incinta. Abbiamo qui che sia il presidente dell'America, che sia Netanyahu, che sia il Papa, uguale chi parla pensano di dover dire E il meglio, dico, lo ha detto Netanyahu, qualche parte dovrei avere anche la data, sta scritto, che Netanyahu ha spiegato in questa settimana che la città di Gerusalemme rimane senza divisione. Qui ancora una volta, Gerusalemme è la città di Gerusalemme, di Israele, è stata sempre la nostra città, ha sempre appartenuto a noi. E poi per terminare dice: Gerusalemme non sarà mai più divisa. Tutti gli altri vogliono la divisione, la ripartizione, e vedremo chi avrà ragione. Qua brevemente, dopo che Obama, si chiama normalmente Hussein, il suo secondo nome, e come qua nel giornale locale di ieri ha scritto in arabo, viene detto in Egitto, dice Salam Aleikum, significa la pace sia con voi. La pace sia con voi. Dobbiamo dirlo. Per il momento tutti hanno un ruolo importante, che sia il Papa, che sia Obama, ma la nostra domanda è: se le cose che devono accadere dopo il rapimento, così già in preparazione, sono in preparazione, così quanto è vicino la venuta di Gesù Cristo, nostro Signore? Ci sarebbe tanto da leggere qua, ma vi leggo solo 10 punti che sono stati rilevati dopo la visita nel Cairo del lato islamico. Gli ebrei della Bibbia non hanno nessun paragone o relazione con gli ebrei di oggi. Gli ebrei della Bibbia erano arabi e i profeti della Bibbia erano musulmani. Il re Salomone era un profeta musulmano. Il tempio di Salomone non è mai stato in possesso degli israeliti, ma dei cananei. I cananei sono gli antenati dei palestinesi. La Bibbia non ha niente di quanto gli ebrei si immaginano, e non ha niente di storico. Gli ebrei di oggi sono i discendenti della nazione Qatart nel 300, non hanno nessun diritto storico sul paese di Israele. È una inventazione sionita che il Tempio dell'Eterno dovrebbe essere sul monte in Gerusalemme, e il sionismo è queste sono le cose che ha detto Obama in Egitto. E per rimarcare, sapete tutti, le due più grandi religioni sulla terra, che hanno più di un miliardo di gente, il cattolicesimo e l'Islam, e queste due religioni si stanno unendo perché hanno un unico scopo. L'ho notato, fino alla costruzione della Torre di Babel c'era una unica lingua sulla terra ed era l'ebreo. Immaginiamoci 1775 anni c'era soltanto una lingua sulla terra ed era ebreo. E dopo venne la torre e poi venne la sono stati dispersi. Ho notato altre cose, ma non vogliamo fare storia. Ma è importante capire in quale tempo siamo giunti. Anche in Gerusalemme, senza considerare i santi luoghi come vengono nominati, ma il Papa vuole il Monte Sion e l'altro vogliono il Monte del Tempio e uno il Monte di Sion. Tutto questo ha un carattere del tempo della fine e potremmo prendere tanti passi biblici per vederlo, quello che veramente in questo momento si sta svolgendo. Ma questo sappiamo, che Dio porterà il suo piano a compimento e tutti i politici della terra possono fare soltanto quello che deve succedere nel tempo della fine. È uguale chi è utilizzato per questo, ma dovrà fare il suo ruolo, perché alla fine si avverrà. Abbiamo letto qui mercoledì nel profeta Isaia al capitolo 40, versetto 15. Isaia 40 al versetto 15. Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Versetto 17, tutte le nazioni sono come nulla davanti a Lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. Non saranno considerati. Quanti abitanti in Cina o qualche parte sulla terra sono popoli interi, non hanno nessun valore senza Dio. Senza Dio nessun popolo, quanto sia, non c'ha nessun valore. Soltanto quando Dio pone un valore divino in noi, leggiamolo, sta scritto nella parola di Dio. Vedete, ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta della bilancia. È un esempio pratico. Chi ha già portato acqua e che ha vuotato l'acqua, allora al bordo del secchio rimane una gocciolina quando l'abbiamo svuotato. E allora i popoli davanti a Dio sono uguali a questa goccia al bordo del secchio. E chi è che sa che cosa significa polvere? Ogni donna di casa sa che cos'è un un po' di polvere e nella cucina c'è una bilancia e c'è anche un po' di polvere sopra, ma la bilancia non si muove, non pesa nulla. E così sono i popoli, così l'ha detto Dio, così sono i popoli, anche l'America come nazione, tutti i popoli della terra sono come una goccia al secchio. E diciamolo ancora una volta, il valore reale è Dio che lo mette in noi, e perciò abbiamo valore agli occhi del nostro Dio. Siamo sorpresi, ma è scritto nella Bibbia, al versetto 17 di Isaia 40, tutte le nazioni sono come nulla davanti a Lui, come se non ci fossero. E le valuta meno che nulla. Soltanto il popolo di Dio ha un valore reale. E Dio nell'Antico Testamento, tramite Abramo, Isacco e Giacobbe, ha dato le promesse, sempre tante promesse. E dopo venne l'uscita del popolo di Israele con le parole: lascia che esce mio popolo. Non un popolo che non aveva significato, che non aveva valore quanto la polvere sulla bilancia o come questa goccia al secchio, ma lascia il mio popolo che se ne vada. E vedete, il popolo uscì e Dio disse: lascia che esce il mio primogenito. La storia della salvezza divina è gloriosa. Ho qualcosa qui oggi, qualcosa che ci sbigottirà tutti, ma se guardiamo alla prima venuta del Signore, allora torniamo alla parola di Dio e vediamo le promesse, che sia in Isaia 40 o in Malachia 3, e abbiamo la conferma nel Nuovo Testamento che Giovanni il Battista era l'uomo che Dio aveva mandato per preparare al Signore la via, e che per il suo ministero la storia della salvezza, ha iniziato e il cammino è stato preparato al nostro Signore, e il Signore ha potuto proseguire. E quando l'opera della salvezza è stata adempiuta, allora il Signore ha proseguito per la sua Chiesa. È stato il proseguimento di quello che Dio ha fatto sulla terra secondo le sue promesse. In Berlino era il giorno dell'Ascensione, mi è stato rimesso un opuscolo della profetessa molto conosciuta Ellen White, e la fondatrice, insieme con William Miller, degli Adventisti del Settimo Giorno. E sapete cosa è scritto qui? Leggo solo due righe. Signora White, dalla sua prima visione nel 1844 fino alla sua morte in 1915, Ellen White ha avuto più di 2000 visioni e ha scritto più di 50 libri, opere. Una donna che ha avuto soltanto fantasie, che non aveva un messaggio divino, ma il più bello viene ancora, e si riferisce a Malachia 3 dicendo il profeta che doveva venire prima del giorno terribile del Signore e prende questo passo per sé. Questo in questo libro c'è alla pagina 48. E il Signore per il profeta Malachia 3 ha promesso o predetto un profeta prima del giorno del suo giudizio. Elia, il profeta, l'ha annunziato, cioè ha annunziato il profeta Elia. E l'ha annunziato, come avete visto nell'ultimo nostro mandato, vedete che alla fine del 2030, questo periodo si è terminato nel 1844 quando il profeta apparve. Questo profeta che ha riempito i 12 prove di profeta e senza dubbio Ellen White. Dobbiamo immaginare tutta una denominazione è portato a nel falso perché credono a questa Signora, diciamolo ben chiaramente, non predichiamo Paolo o Pietro, predichiamo Gesù Cristo il nostro Signore. Vediamo che gente, uomini nel passato sono stati menati nell'errore e se oggi parliamo di un profeta intorno a noi, allora ascolteranno e saranno sorpresi. Dobbiamo parlare di Gesù Cristo alla gente, che poi l'insegnamento segue dopo. Prima la gente deve essere portata al Signore, devono credere, devono vivere un incontro con Dio personalmente. A me mi ha molto rattristato perché è stato dato in Berlino da gente che era in mezzo a noi nella riunione. Non sapevo se doveva essere per la mia informazione soltanto oppure se credono in questo modo. Ma noi crediamo sulla base delle Sante Scritture che noi adesso, alla fine del tempo della grazia, siamo adesso giunti a questo tempo. Non crediamo che nel 1844 il giudizio ha iniziato, perché il giudizio comincerà dopo il millennio, secondo Apocalisse 20, dal versetto 11. Ma gente hanno messo le loro interpretazioni alle scritture. Noi crediamo che il Signore nel nostro tempo ha adempiuto la sua parola e ha mandato un messaggio tramite un messaggero per riportare la Chiesa riportarle all'inizio, al principio, non che seguiamo un uomo, ma veramente il nostro Signore Gesù Cristo. Con tutto il cuore vogliamo seguirlo e crederlo. E il ministero che è stato dato lo accettiamo. L'ho detto con una ragione questa. Volevo Volevo parlare giusto di Bruxelles, molto brevemente, non vi preoccupate, ma vorrei che sappiate che Dio mi ha dato veramente la grazia di ricevere le informazioni e di sapere quello che Dio ha fatto anche sulla terra e partecipare anche a questo. Nel 1946 Dio ha benedetto tanto fratello Branham. Era in aprile 1948 che il giornalino Voice of Healing era nel 1948 e io li ho ricevuti tutti, ho sempre copiato e ce li ho tutti come per tutti gli anni è stato stampato e così li ho tutti quanti qua. Io ero in Dallas e ho conosciuto personalmente Gordon Lindsay. Sua moglie era tedesca. Io tutto quello che è successo all'inizio l'ho seguito e l'ho proseguito e Dio mi ha fatto la grande grazia non soltanto di accompagnare fratello Branham una settimana in Karlsruhe e in Texas un'altra settimana, ma di ricevere la rivelazione per quanto si tratta. E vorrei dire ancora qua, in modo che sappiate, ho anche qua 21 lettere dal tempo del fratello Branham, dal 1958 fino a 65. Ce l'ho tutto in questo quaderno. Non sono stato tramutato da qualche parte, ma ho vissuto veramente dall'inizio, dalla nascita di queste cose, e ho potuto sempre vedere dai miei occhi quello che Dio fa. Qui c'è un articolo delle riunioni di Karlsruhe nel 59 e dico questo con in merito una cosa particolare. La parola che vorrei portare oggi è responsabilità davanti a Dio. Ne ho parlato già poco tempo fa. Non c'è stato mai un tempo dove la predicazione è stata mai collegata con una tale responsabilità come adesso, perché adesso tutte le cose vengono insieme, si riuniscono e noi per grazia abbiamo veramente l'ultimo messaggio che possiamo ascoltare e credere. Anche questo vi ho detto, sono andato a Washington e questa immagine qua, questa foto l'ho vista nel museo delle foto il 18 dicembre, l'ho tenuto nelle mie mani. Io mi sono sempre accertato delle cose che quello che il fratello Branham aveva detto. E voi sapete tutte queste cose, vi le ho già fatto vedere qualche volta, che sia nel magazzino Life, che parla di questa nuvola, quando il fratello Branham era nelle montagne. Tutto questo ce l'ho dall'America, non abbiamo seguito favole dai uomini, ma quello che Dio ha fatto nel mezzo a noi nel nostro tempo. Poi ho qui ancora, ho portato questo che è stato scritto nella, in tedesco, questo libricino di Voice of Healing. Qua è scritto, c'è una foto mia e c'è un titolo, un'esperienza molto... è scritto della fame che verrà e tutte le cose che il Signore ha annunciato. Io non ho inventato niente, sono andato dall'inizio e con Dio sempre sono stato guidato, quello che aveva preparato per questo nostro tempo sono delle decisioni divine. Non può essere diverso. Ne sapevo io del fratello Branham prima e tutto quello che Dio aveva promesso per questo tempo, ma sono riconoscente, molto riconoscente che il Signor fedele mi ha dato questo privilegio di vedere ciò con i propri occhi e di sentirle con le proprie orecchie. È quello che è successo nell'andare di tutti questi anni, di poter viverlo, essere un testimone di tutte queste cose. La parola che prenderemo come filo di guida l'abbiamo in 1 Giovanni capitolo 4. Primo Giovanni capitolo 4 e lì particolarmente due versetti. 1 Giovanni 4 versetto 4 e il 6. Voi siete da Dio, figlioli. Voi siete da Dio, figlioli. E li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Se leggiamo i passi che sono prima, chi dice di aver visto Cristo? Ma è lo spirito dell'anticristo che dice di riconoscere pubblicamente Gesù. Vediamo all'inizio, dice, voi siete da Dio. Così si indirizza quest'uomo di Dio a questi figlioli. E dopo parla ancora dei fratelli, anche al plurale, non al singolare, al versetto 6. Noi siamo da Dio. Voi che siete diventati credenti, siete da Dio. E noi che predichiamo la parola, siamo anche da Dio. Questo c'è un collegamento, una relazione da Dio. Voi siete da Dio, noi che l'annunziamo, leggetelo. Al versetto 4 è scritto, voi siete da Dio, figlioli, e il versetto 6, noi siamo da Dio. Chi conosce Dio, ascolta noi. Chi non è da Dio, non ci ascolta. Questa è una spiegazione molto chiara e forte. Soltanto chi è nato da Dio potrà accettare veramente la parola di Dio. Tutti gli altri la giudicheranno con la mente, ma non potranno crederla col cuore e non gli verrà rivelato. Prima di ricevere la parola rivelata bisogna crederla, bisogna prima accettarla. Quando ho letto questo si potrebbe sentire un po' che mi glorifico, ma noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta a noi. È scritto, fratelli e sorelle, noi lo diciamo com'è. Chi in questo tempo è con lo Spirito di Dio ed è dalla semenza di Dio ed è nato di nuovo per, in speranza vivente, allora riconoscerà e ascolterà adesso le parole di Dio vivente e non andrà più appresso interpretazione, ma soltanto la parola nell'originale. Questa ascolterà e lo crederà col cuore. Nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 8, una parola anche conosciuta, il nostro Signore parlava ai farisei e loro non hanno accettato le sue parole. Il capitolo 8, versetto 44. Voi siete figli. Voi non potete credere. E un'altra volta nel 47 lo dice pure. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, come Giovanni l'ha detto per lo Spirito Santo. Noi ci immaginiamo forse con questo di essere qualcosa di particolare, oppure mettiamo tutto il valore nel fatto che tutto il popolo di Dio deve realizzare che Dio ha dato le promesse e che Dio compie le sue promesse, che adesso è il tempo dell'uscita e della preparazione. Ancora una volta, se ripensa a quello che è scritto qua dentro questo libricino, ma sono rimasti nell'errore, sono rimasti nell'insegnamento della Trinità, non sono rimasti tutti a insegnare il battesimo trinitario, che vogliono essere profetesse o no, tutti sono andati la propria via. E nel nostro tempo è stato diverso. Nel nostro tempo Dio ci ha riportato all'inizio, ci ha dimostrato la via affinché la fine sia uguale all'inizio. Diciamolo anche così, apertamente. Tutte le religioni si adunano, fanno pure loro e sono tutte, si rallegrano di poter mischiarsi. E c'è soltanto la schiera eletta che veramente è da Dio, dalla semenza della parola, e che per lo Spirito Santo è guidato nella verità. Tutti gli altri, non si può parlare più con gli altri, non vogliono sentire, perché non è dato loro. Diciamolo anche così, senza giudicare. Che valore hanno tutte le religioni agli occhi di Dio? Che valore? Quanto questa goccia al secchio, così quanto la polvere sulla bilancia e non più. E ancora la vediamo, la grazia che non si può misurare di Dio. In un cantico si dice in inglese, perché io, perché Dio mi ha chiamato a me, perché che cos'è l'elezione? L'elezione è viene da Dio prima della fondazione del mondo. E perciò è scritto, coloro che lui apre eletti, le ha anche giustificate, chi ha giustificato le ha anche dato di vedere la gloria di Dio, le ha glorificate. È una grazia che non si può misurare, di vivere in questo tempo che siamo e di credere questa parola originale. Mi sono notato quattro passi biblici dove vediamo altri spiriti che stanno all'opera, lo spirito del mondo, lo spirito dell'anticristo, sono diversi spiriti che sono in movimento nelle chiese. In Giovanni 4, versetto 3, vediamo lo primo Giovanni 4, e in 2 Corinzi 2 c'è lo spirito, al versetto 2 e 4 vediamo è un altro spirito, un altro Evangelo, un altro Cristo. Oggi parlano tutti di Cristo, è uguale quello che dicono da Lui, ma tutti parlano di Lui. Ma è un altro spirito agisce, ma nella Chiesa dell'Iddio vivente c'è soltanto lo spirito di Dio che agisce e lo spirito guida in ogni verità e la verità rimane per sempre la parola santa di Dio. In Efesini 2 da 1 a 2 si parla del spirito del tempo che agisce nei figlioli della disubbidienza, che siamo giunti a questo punto importante. La disubbidienza è come il peccato di indovino. Credere e obbedire vanno assieme. Siamo riconoscenti che Dio ci ha dato questa grazia non soltanto di credere, ma anche di prendere con ubbidienza tutto quello che Dio, che la parola ci comanda, quello che il Signore vuole da noi. Un passo ancora molto importante in 2 Cronache al capitolo 18, dove si tratta che i profeti sono stati sedotti e che c'è uno spirito della menzogna che è entrato in loro. Cosa è oggi nelle religioni? Cosa c'è oggi in mezzo al popolo? Uno spirito di menzogna. E perché non hanno potuto credere alla verità? Allora Dio ci dà una potenza di errore. Anche coloro che dicono di credere al messaggio, in 2 Cronache, al capitolo 18, abbiamo la storia con e i profeti al versetto 12 e Micaia. Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così: tutti i profeti a una voce predicano del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predichi del bene. Predici del bene. Dici come loro. Dici come hanno detto loro. Allora sarai ben visto. E Micaia rispose, leggiamolo al versetto 13, come vero che il Signore vive, io dirò quel che il Signore mi dirà. Questa è il proponimento di un vero profeta. Questo è il nostro proponimento davanti a Dio. Quando giunse davanti al re, il re gli disse: Micaia, dobbiamo andare a fare guerra. Il re disse: quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore? E allora poi venne. Lui ha detto soltanto la verità. E questo non ha piaciuto al re. Al versetto 18, Micaia replicò: perciò ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono. E tutto l'esercito del cielo che gli stava a destra e a sinistra. E poi ha sentito un discorso che c'era nel cielo tra Dio e la gente che era là vicino. Al versetto 21, quello rispose: questo spirito, io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Il Signore gli disse: sì, riuscirai a sedurlo. Esci e fa così. Chi non crede alla verità è condannato a credere alla menzogna. E dopo, al versetto 22, e ora, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunziato del male contro di te. Cosa aveva deciso di fare in questo tempo Dio? Coloro che credevano al menzogno e che giravano le spalle alla verità. Ritorniamo alla parola di in Isaia. Che valore hanno la gente che non crede Dio, che non possono credere la parola e che credono piuttosto la menzogna? Cosa può fare Dio con loro? E le deve lasciare prenderle sopra, o le deve lasciare fare quello che fa? Il Signore prenderà nella sua gloria soltanto coloro che sono stati salvati per il sangue dell'agnello, gente che sono nati di nuovo e che l'hanno ricevuto per la grazia di Dio. Vediamo un lato i spiriti differenti che sono in azione, lo spirito che fa addormentare, spiriti di mondano, spiriti, ci sono tutta una lista. Ma allora mi rallegro leggere 1 Corinzi 2, dove nella Chiesa viene detto quello che il Signore ha fatto per mezzo dello Spirito Santo nella sua Chiesa. In Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 4. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Diversi doni per mezzo della grazia di Dio, ma un unico e medesimo Spirito. Quante volte l'abbiamo detto? Prima che venisse l'unità nella Chiesa, ci deve essere in coloro che predicano, deve essere l'unità, perché se non c'è questo in mezzo a coloro che predicano, come può esserci in mezzo alla Chiesa? Dio vuole l'armonia. Dio vuole riportare tutto all'inizio, affinché così si possa dire: per mezzo di uno spirito siamo stati battezzati in un corpo. Questo deve essere vero, perché così ha detto Dio. E nel versetto 5 vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Versetto 6, vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno dell'agire soprannaturale di Dio, l'agire tramite lo Spirito Santo. Come già l'abbiamo detto, la parola è pioggia la prima e l'ultima pioggia, cioè in Giacomo leggiamo che l'uomo aspetta la pioggia sul suo terreno, e noi come la Chiesa siamo anche sull'ultimo passo o l'ultimo stratto di strada prima del ritorno di Dio, e ci deve essere in noi il desiderio, ci deve esserci questo desiderio di vivere Dio in modo soprannaturale, non solo con dei crampi, ma con adorazione, lode, che i più belli battesimi di Spirito Santo li abbiamo vissuti, che hanno lodato il sangue dell'agnello e che si sono rallegrati dalla salvezza, di essere riscattati, e salendo in questa lode, allora così lo Spirito Santo ha potuto prendere tutti coloro che ascoltavano, e abbiamo potuto ricevere veramente la grazia. È una promessa che Dio ha dato, non basta quando leggiamo qui la parola promessa, quando abbiamo detto 91 volte che è scritto questa parola nella Bibbia, ma ciò deve essere una cosa personale per noi, deve parlare a noi. Negli ultimi giorni Dio ha promesso di dare lo suo spirito su ogni carne, di versarlo. Ha detto: non per forza, non per potenza, ma per il mio spirito accadrà. E noi crediamo a questo con cuore, che non soltanto abbiamo un messaggio di restaurazione, ma Dio mantiene la sua parola e ci dà questa restaurazione. Non può essere altrimenti, perché Dio mantiene la sua parola. Noi possiamo promettere una cosa e poi magari non mantenerla, ma le promesse di Dio rimangono sempre, non possono mancare, non sono fallaci, perché Dio l'ha sigillato con il suo sangue. Come dice Pietro nella sua prima predica, questi uomini, questa gente qui non sono ubriachi come pensate, ma qui si adempie la promessa che Dio ha dato a Gioele. E Giovanni ha anche predicato e detto: io vi battezzo con l'acqua per la remissione dei vostri peccati, colui che viene dopo me vi battezzerà di spirito e di fuoco. Cos'è stato poi il risultato? Sono apparse delle lingue di fuoco. non era una fiamma di fuoco che uscivano dalla bocca oppure dagli occhi, ma erano lingue di fuoco. Perché lingue di fuoco? Perché la lingua è la cosa la peggiore, dice, viene accesa dalla Geenna, come Giacomo l'ha scritto, ma a Pentecoste l'uomo intero e anche la lingua in particolare sono stati consacrati. Lei è stata purificata col fuoco di Dio e allora dopo sono potuto essere annunziate le grandi cose di Dio, come lo Spirito li portava a dire, no con questa lingua avvelenata della gente che fa tanto danno. Siete una volta sinceri, c'è qualche corpo e qualche membro nel corpo che può fare tanto danno quanto la lingua? Quante cose vengono dette? E poi Dio ha preso l'uomo e l'ha santificato con il santo fuoco, li ha purificati e ha mandato l'unzione dello Spirito Santo, e così lo Spirito Santo ha compiuto il suo dovere, il suo, perché è stato mandato, e così alla fine ciò deve di nuovo accadere, perché soltanto così la Chiesa potrà diventare un cuore e un animo. E se leggiamo ancora un po' avanti, nel versetto 7, ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Vogliamo leggere soltanto questo oppure vogliamo vivere questo? Deve diventare così in noi. Se sì, dite Amen. Se deve diventare così, allora dobbiamo noi andare a non soltanto ascoltare come una lezione, ma avere questo desiderio veramente nel nostro cuore e anche manifestarla al Signore, questo desiderio, che quello che è successo all'inizio noi desideriamo che accada anche adesso alla fine. Al versetto 8, infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, perché lo Spirito Santo agisce in tutti i battezzati dello Spirito e sono un corpo e tanti membra. E poi abbiamo un'armonia divina anche nei ministeri, cari fratelli, anche nei ministeri abbiamo l'armonia divina. Versetto 9 ancora. A un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito. Tutto viene da Dio per la forza dello Spirito Santo. Nessuno porta qualcosa di personale da se stesso, tutto viene da Dio. Versetto 10 e 11, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. E dopo viene il coronamento, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. E dopo vediamo il corpo di Cristo nella funzione per il quale è stato fatto, promesso, e vediamo che la Chiesa ha un gran dovere una grande responsabilità anche in questo tempo, non soltanto io e i fratelli ministri, ma tutta la Chiesa porta una responsabilità affinché Dio possa arrivare ai suoi fini, per lasciare lo Spirito di Dio agire in mezzo a noi, che la parola di Dio venga confermata. È lo stesso ministero che Gesù ha fatto, lo vuole proseguire nella Chiesa. Quello che Gesù ha fatto deve essere ritrovato nella Chiesa, nella restaurazione totale, non soltanto io e i miei fratelli che predicano la parola. Lasciamoci oggi tutti insieme davanti al Signore riconoscere: noi portiamo responsabilità davanti a Dio. Portiamo la responsabilità davanti a Dio che questo ultimo messaggio venga portato fino agli estremità della terra. Portiamo la responsabilità che queste promesse possano adempiersi. E che sia detto anche quando, per esempio, fratelli dicono: fratello Frank, tu non ti puoi mischiare nelle cose delle chiese locali. Non lo faccio, non ho voglia manco di farlo, ma se dobbiamo tornare all'inizio, allora dobbiamo vedere e leggere gli Atti degli Apostoli. Vediamo la responsabilità che c'era nella chiesa locale. In Atti 15 è il migliore esempio. Non venivano lì soltanto apostoli, ma erano apostoli e anziani insieme nella chiesa. La chiesa dell'origine non poteva essere il sistema di un uomo solo, come il sistema americano potrebbe dire è un sistema di un uomo, cioè il pastore e poi dopo di lui non viene più niente. No, non è giusto. Nella chiesa locale c'erano gli anziani, c'erano anziani, e anche Paolo ha chiamato gli anziani affinché venissero da lui, Atti 20, e ha parlato con loro. Non ha chiamato i cinque ministeri, ha chiamato gli anziani che portano la responsabilità nella chiesa locale, perché sono loro che sono sopra la gregge. Atti 15, leggiamo al versetto 2, è scritto Atti 15, versetto 2, e siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. E versetto 4, poi giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Versetto 6, allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Non un uomo ha deciso, ma gli apostoli e gli anziani che portano la responsabilità davanti a Dio. E dopo è scritto alla fine: e lo Spirito Santo è la nostra decisione. In ogni cosa dobbiamo tornare alla parola, tornare a quello che ci è stato riferito dai tempi degli Apostoli. Hanno deciso quindi gli Apostoli con lo Spirito Santo insieme alla Chiesa. Vedete, tutta la Chiesa ha portato questa responsabilità insieme. Tutti i fratelli che servono e tutta la Chiesa. E realizziamo che portiamo tutti questa responsabilità affinché possiamo avanzarci davanti a Dio e che il cielo si possa aprire davanti a noi e che la nostra volontà veramente sia nella volontà di Dio e che Dio può fare quello che deve fare. Allora può succedere come in Atti degli Apostoli 13 è scritto, Atti 13 versetto 1, nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manahen, e versetto 2, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Fratelli e sorelle, facciamo un piccolo riassunto di cosa si tratta. Veramente siamo molto vicino alla fine e io penso che questo l'abbiamo capito tutti. Così intensamente, come vediamo le cose che vanno intorno a Gerusalemme, a Israele, alla pace, noi non l'abbiamo ancora mai visto come adesso. Non c'è un'altra città nel mondo, non è Mosca, non è Washington, non c'è altra città al mondo, soltanto questa città che Dio ha scelto. La montagna di Sion, dalla quale deve uscire l'insegnamento, si tratta soltanto di quella e vediamo che veramente tutto entra nell'ultimo round, nell'ultimo momento. E sono sicuro, quando il Signore se il Signore fosse qua presente questa sera, direbbe: io vi ho annunziato tutto da prima. Quando vedrete queste cose avvenire, possiamo leggerlo in Daniele, in Apocalisse 13, quello che adesso accade. E quando le vediamo e ascoltiamo e viviamo, non ci rimane altro che avvicinarsi ancora al Signore e di consacrarci di nuovo al Signore, quello e dire: abbi tu la tua via con noi, tua volontà sia fatta nel cielo come sulla terra come in cielo. Non soltanto i predicatori, ma tutta la Chiesa. E per favore non dimenticare mai questi due passi di 1 Giovanni 4 al versetto 4. Voi siete da Dio. E dopo noi siamo da Dio. E perciò ascoltate quello che noi vi diciamo nel nome del Signore. È un'unità. Il popolo, la Chiesa, verso coloro che predicano questa parola. Cosa diceva il fratello Branham il 7 maggio 47? Quando tu riuscirai a fare credere alla gente il tuo ministero. Allora la gente, nemmeno il cancro ti potrà resistere più. Non è della sua propria che agiva, ma era, veniva da Dio. Quindi quando noi pensiamo tutti e che riflettiamo tutti, l'ordine di Dio era che l'ordine diceva imponete le mani ai malati e loro saranno guariti. Quindi, coloro che erano malati che venivano alla linea di preghiera sapevano, non è il fratello che impone le mani, il Signore ha detto che sopra gli ammalati imponeranno le mani e loro guariranno. Quindi dobbiamo prendere questo atteggiamento. Non vado dal fratello, dobbiamo dire Signore, io vado da te Signore, no? Perché sei tu che lo hai detto, tu hai dato anzi l'ordine di imporre le mani agli ammalati. Chi viene con una tale fede, allora Dio non può deluderlo, deve tenere la sua parola e deve confermare questa sua parola. Fratelli e sorelle, possiamo metterci su questo suolo delle promesse fino agli miracoli della creazione. Anche per il fratello Branham abbiamo visto, ci sono stati miracoli di creazione, lui ha parlato e ciò è avvenuto, e si è il Signore che ha detto, ed era un comandamento di missione, non soltanto di predicare il Vangelo, ma anche di battezzare coloro che hanno creduto e di imporre le mani a coloro che erano malati. Così è scritto. E nel comandamento di missione è scritto così. E se portiamo insieme questa responsabilità e che portiamo questa parola nel nostro cuore e che ci diventa una rivelazione, non è un uomo che fa qualcosa, ma è nel nome del Signore al posto suo, allora non può essere altro che entrare la fede e dare il perché è stato pregato. Vogliamo dire adesso che lo spirito mondano e tutto quello che accade in tutto il mondo è una cosa, ma la Chiesa di Gesù Cristo sta sotto l'unzione, sotto la guida dello Spirito Santo, e qui il Signore vuole dividere, vuole distribuire secondo il suo compiacimento e riportarci allo stato come è scritto qua, come c'è riferito qua, che tutto questo diventa vero. Fratelli, anche noi che annunziamo la parola abbiamo nuovo coraggio di confidare nuovamente nel Signore. Non ho io la responsabilità della realizzazione delle cose, io devo solo pregare e credere, e se è Dio che conferma. Diciamolo ancora una volta, Dio ci ha dato la grazia entro miliardi di gente di credere come la Scrittura dice. La grazia ci ha dato di credere le promesse, e in particolare quelle del nostro tempo, e di accettarle. Figlioli della promessa credono la parola della promessa e vedono la realizzazione di quanto Dio ha promesso. Cosa può fare Dio di più? Chieda a Dio, ascolta la sua voce. Gli farisei, il Signore gli ha detto molto chiaramente: voi non ascoltate perché non siete da Dio. E così vediamo i credenti e gli increduli, i figli di Dio e coloro che non lo sono. Ancora una volta, la parola in Isaia: cos'è l'uomo senza Dio? Che futuro e che speranza può avere? Dalla terra sei preso e torni alla terra. Deve essere tutto lì, ma il Signore parla. Se qualcuno è nato di nuovo, se no non può vedere il regno di Dio. Deve arrivare al punto che non soltanto noi siamo nel regno di Dio, ma che il regno di Dio sia in noi. Come fratello Schmidt ha letto in Romani 14, leggiamo e viviamo viviamo per il Signore. Sì, viviamo per Lui perché Lui è morto per noi. Vogliamo oggi insieme glorificare la forza del sangue e la forza dello Spirito Santo. Noi guardiamo realmente in tanti anni indietro nei quali il Signore ha benedetto e fatto grandi cose. Lui farà ancora grandi cose, farà ancora più grandi. Se non ho parlato più velocemente era a causa dei traduttori, ma se dovesse parlare come ce l'ho nel cuore, fratelli e sorelle, questa parola vive in me, mi è preziosa, è il mio nutrimento, il mio cibo, e non tornerà vuota, ma adempirà il perché il Signore l'ha mandato. Lodato, glorificato sia il Dio eterno fedele che si è rivelato a noi personalmente in Gesù Cristo e che adesso ci mostra e ci porta ad adempimento il consiglio di salvezza e dandoci il privilegio di parteciparne. Che Dio sia glorificato in eterno. Amen. Alziamoci per ringraziare. Chi dice un coro che possiamo cantare insieme? Io l'amo, io l'amo.
E lo cantiamo tutti.
Quanti credono che Dio adempie la sua opera nella sua Chiesa, nel nostro tempo, e che la porta a tempi? Dite amen se credete. Non può essere altrimenti. Davanti ai nostri occhi si adempie la profezia biblica. Non so se le sorelle hanno un cantico che ci porta ancora più vicini al Signore e che ci unisce ancora più a Lui. E poi oggi ringrazieremo insieme per quello che Dio ha fatto per noi, ad ognuno di noi. Siamo qui da tante lingue, da tante nazioni. Dio ha permesso che fossimo tutti qui radunati, così l'aveva preparato, è così sicuro che sua Chiesa esce e viene chiamata da tutte le nazioni. A Dio sia la gloria.
Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort uns erstellen, o wir finden da Dunkel und Grau, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen die Folgen Traum, Folgen und Traum, wirst uns siegen und schauen, wirst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst, auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und schauen, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein, auf dem Brandaltar will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum, willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Einst wird er offenbar seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Frieden und Schau, wirst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Amen. Amen. Jetzt bitten wir unseren Bruder aus Angola,
adesso prego il fratello dell'Angola di venire davanti e di pregare con noi. E dopo il fratello Didier di venire tutti e due e ringraziate il Signore nella vostra lingua. Dov'è il fratello dell'Angola?
God bless you now, mates. You pray in your language. You just pray. Thank the Lord. Yes. Amen.
Amen.
Yes. My God, yeah.
Let us pray. Nzambi tatangolo yonso. Betme vutula matondo na ntwala nge Seigneur. Na grâce nge mesala na katna betu. Samana kuiza na place pe kuandinga nange.
My God.
Merci Seigneur, samana kuandinga. Yai ke son interprétation motu. Mais ina ngemo si Seigneur, kena kupesa betu. Merci pe Seigneur. Samana kisad nange. Na tangu ya inge prepare ke samana kudisa betu ndingai. Bika. Gloire nyoso Seigneur avutuka na na sika nange. Sakumuna dibuta nange Seigneur. Sakumuna pebet me kuandinga ya Seigneur. Bikandinga ya pesa. Luzingu pe vi. Eternel na katna betu Seigneur. Merci une fois de plus Seigneur sino sana katna betu. Bika Seigneur. Pardon nange avwana na katna betu. Lemvo nange fumu ya kita na katna betu. Pe Saint-Esprit a scellé parole na kata mintima na betu. Merci na nyoso Seigneur. Yabit melomba nge sakumu na beto. Na kumbe so Kristo pe mvulisi na beto. Amen.
Amen. Amen. Pavot, haben wir verstanden? Amen.
Mukalengo wa chijila nzambi wa Abraham, nzambi wa Jacobo, nzambi wa Isaka. Tuji tulokumpala kweba nzambi wetu wa kukwela tuwasa kijila. Tatu mujilolu jalelu wakumana kwa kula netu mujijeva. Butumbini lumu bikuluila nkujuwe wankajeva. Tatu ujumutu hajijeva buwase tuetu bonso tuikala mubobo. Zambi wanyi wakumana kutusangisha kumpala kwa mesa eba. Wani habula baha tuikala tujaneba. O nkolo na bankolo mokonzi na lola pe mabele. Yo siliko tinda lilo bana yo po biso nyoso toko kana kolia bilei ya ndenge moko. Na poko ya lelo o siliko lobela mitema na biso. Tika nkolo yo moko oko kana kokamba moko na moko po toko kana kozonga na kondima. Tika te obeisance ezala kati na mitema na biso. Nzambe na biso tozali kosenga yo bolimbisi. Yo koka kotala masumu na biso olimbisa yango. Makila na yo, makila ya Yesu Kristo yo koka kosoko na biso. Oh, nzambi wachijila, butumbini lumbi kulile kujue wankayeba. Wikala netu mfumu wabamfumu. Utulombola, ulombola jiku jeba jishima mbulo babujima. Wikala ni bonsu, nanga basajijibeba. Nzambi wetu nyuma weba tulombola, ni mijibu yeba yenzeka, mujina ya mkalenga, ni musungi wetu Yesu Kristo. Amen.
Amen, amen, amen.
Dio ha permesso tutte queste lingue e capisce ogni lingua e tutti possono venire a Lui. Prima di pregare tutti insieme ancora, lasciate che chiniamo i capi e chiudiamo gli occhi e apriamo i cuori. Abbiamo delle preghiere particolari, dei bisogni particolari, alzate la mano se sono delle richieste particolari che possiamo portare al Signore. Dio grande, noi apriamo la Tua parola, e noi poggiamo le mani sopra perché crediamo che ogni parola è vera. Crediamo nella perfetta riscatto, agnello di Dio. Agnello di Dio, tu alla croce del Golgota hai vinto in modo glorioso. Amen, alleluia. Signore amato, nel tuo corpo hai preso ogni malattia, ogni peccato e li hai portati tutti alla croce. Sei morto per noi affinché noi potessimo avere perdono, salvezza, guarigione. Signore amato, ti ringraziamo con tutto il cuore per questo e ti preghiamo, rendalo pienamente manifestato in mezzo a noi, che diventa vero e che i perduti vengono trovati e che coloro che sono nelle catene siano sciolti e che tutto questo diventa vero per la tua gloria e per la conferma della tua parola. Signore amato, Salvatore, tu conosci anche il mio bisogno, la mia distretta, per il tuo popolo, per i ministri nella parola e questa situazione nella quale ci troviamo, ma crediamo tutti insieme che tu, Signore, sei lo stesso e che tu vai confermare la tua parola per grazia, secondo la tua grande misericordia, che abbia tu la tua via con noi tutti, dai la rivelazione a noi, ognuno di noi, per ogni parola. Apri l'intendimento per la scrittura e dacci insieme di prendere questa responsabilità e che lo possiamo portare in modo degno davanti a te e di essere di capire qual è le necessità e quello che ci vuole per la tua Chiesa. Ti ringraziamo per ogni profeta, per ogni apostolo. Ti ringraziamo per l'Antico e per il Nuovo Testamento. Ti ringraziamo che in questo tempo hai chiamato il tuo popolo in modo pieno di grazia e anche in modo soprannaturale ti sei dimostrato, e nella stessa nuvola, come nei giorni di Mosè, tu anche nel nostro tempo lo hai fatto. Ti ringraziamo per questo, che tu ci hai rinchiarito la via. Noi ti ringraziamo di cuore per il ministero del nostro fratello profeta che hai mandato nel nostro tempo secondo la tua promessa, e ti ringrazio, Signore, per tutti coloro che possono credere come la scrittura lo dice. E cosa dice la scrittura? Che la tua benedizione sia sopra di noi tutti e in tutto il mondo, sopra la sposa dell'agnello. A te, Dio grande, diciamo grazie anche per questa sera, nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo ancora alleluia, lodato. Oh.